come se nulla fosse. Ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e quella che state per ascoltare è Le Dita nella Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico, come si capisce insomma dall'uso appropriato che stiamo facendo dello strumento che ci ha permesso di stare 10 minuti zitti. Questi non contano nel nostro ordinario minutaggio. Vi invitiamo a sostenere la radio che continua a fare trasmissioni in questo momento e crediamo che l'informazione sia qualcosa di utile sempre in generale. È importante che sia fatta in maniera indipendente, in maniera ragionata, non puramente uno strumento per farcire le pubblicità, e quindi se anche voi la pensate così vi chiediamo di andare sul sito ondarossa.info e lì trovate un pulsantone Sostieni ROR che vi porta a tutte le modalità di sostegno e chiaramente a quelle elettroniche. E oltre a, a questo, sul sito trovate anche tutte le trasmissioni che produciamo, incluse persino le nostre, le trovate andando su Palinsesto domenica, lì ci siamo noi, Le Dita nella Presa, ma naturalmente c'è anche tantissimo altro, le notizie, tutti quanti redazionali, le trasmissioni e le assemblee radiofoniche in questo momento storico, ne stiamo facendo davvero tante. L'ultima è stata stamattina, quella centrata sulla scuola, momenti di confronto in cui raccontarsi le proprie esperienze, quello che stiamo vivendo, le proprie considerazioni naturalmente su quello che stiamo vivendo, su quello che possiamo fare politicamente. Nella puntata di oggi parleremo con scarsa fantasia dell'app contro il coronavirus, l'app contro il coronavirus che probabilmente avrete già sentito nominare, perché insomma il coronavirus ha dominato moltissimi aspetti dell'informazione. Raccontavamo sempre in questo magnifico fuori onda che abbiamo fatto che ormai qualsiasi sito è diventato un sito che parla di coronavirus. Ad esempio io ho scaricato il modulo dell'autocertificazione da forzamilan.it e questo è abbastanza comune, quindi tutti parlano di coronavirus e perché non dovremmo farlo anche noi sul coronavirus e sull'applicazione. Che cosa probabilmente avrete sentito? Avrete sentito che è un'applicazione contro il coronavirus, genericamente, che aiuta quello che viene chiamato contact tracing, ovvero quello di rintracciare le persone incontrate dalle persone da chi poi si scopre essere un positivo. E questo punto dell'efficacia a noi ci aveva fatto sorridere qualche settimana fa, quando notavamo, forse la settimana scorsa, quando notavamo che il criterio di utilità dapprima era assente dalle comunicazioni pubbliche, quindi non era chiaro questa applicazione contro il coronavirus cosa doveva fare e in quale modo doveva essere contro il coronavirus. Poi è salita un po' più in alto, quindi è stata inserita, benché non al primo punto, tra i requisiti funzionali cosiddetti dell'applicazione in sviluppo. Quindi quando il ministero ha detto va bene, facciamo un bando e scegliamo qual è l'app che ci convince di più, ha detto questa app deve anche essere utile contro il coronavirus, mi raccomando non ci mandate una app per calcolare quanti spaghetti mettere nella pasta, che quella non ci interessa. Però l'aveva messa al settimo posto, a me mi aveva fatto ridere che era al settimo posto. Ora sembra sia scalata più in alto nelle graduatorie ed è stata scelta qual è effettivamente l'azienda che si è giudicato il quindi lo sviluppo di questa applicazione, e quindi finalmente è tutto chiaro, o quasi,
o forse no. Se vi ricordate, nella precedente puntata noi avevamo parlato di due app che erano in pole position per vincere, una su cui si sapeva oggettivamente poco e un'altra in cui c'era già il codice pubblicato su GitHub. Come dicevamo prima, ma secondo voi quale può essere stata scelta? Io non avrei avuto dubbi.
Certo, anch'io non avrei dubbi, perché insomma, da bravo informatico so che l'importante è sempre rifare tutto quanto da capo più volte possibile. Quindi se c'è qualcosa di già fatto, uno qualsiasi dei suoi difetti per me è sufficiente per buttare tutto e rifarlo da zero. Sono convinto che anche al ministero ci siano competenze valide che quindi ti invitino a non usare mai quello che è già chiaro cosa fa, ma puntare sempre su l'ignoto, insomma, come dei novelli Ulisse. ignoto quantomeno per noi, mentre io penso di aver perso il mio compagno di trasmissione, che insomma chissà sarà caduto nei meandri dell'internet più profondo. Vediamo quali sono alcuni aspetti che ci hanno colpito molto. Appunto questa poca chiarezza, perché se leggiamo alcune interviste vediamo che purtroppo il passaggio da un linguaggio giornalistico raramente è d'aiuto ad una comprensione dettagliata dei fenomeni, ma vediamo che insomma viene detto un po' di tutto. Quest'app com'è che funziona? Noi sinceramente l'avevamo capito più la settimana scorsa, ora iniziamo a non averlo più capito.
Eh sì, perché la settimana scorsa veramente avevamo parlato dell'app, dell'altra app più che questa. Su questa ci sono cose molto più soffuse, scusate poco fa, ma la tecnologia come vedete ci supporta molto. Perché quest'app, appunto, qua c'è, diciamo, si sconta anche il problema del fatto che siccome ne parlano tutti, come succede per le notizie, diciamo, il giornalismo mainstream, più persone ne parlano, più entropia si genera. E meno precise sono le notizie, per cui tu ti ritrovi a consultare, a cercare informazioni e trovi informazioni contraddittorie, tipo per esempio quella che avevamo, diciamo, tra le prime c'era il punto sull'utilizzo o meno del GPS. L'utilizzo del GPS sembrava dovesse essere escluso, poi sul Corriere era riportato che veniva data, diciamo, che siccome un'intervista fatta a mi pare il direttore di questa società che è stata scelta, il CEO, non ne sono sicuro,
amministratore delegato
che, sì, che dava la, diciamo, metteva di nuovo in campo la possibilità che fosse che si potesse attivare anche un modulo col GPS, però praticamente a quanto pare leggendo gli altri articoli questa cosa è stata esplicitamente esclusa, e anzi sembra quasi che l'app in questione sia stata scelta proprio perché non aveva questa, cioè era possibile farla senza il GPS, mentre l'altra invece includeva già, anche se come opzionale, il tracciamento via GPS, per esempio. Tipo questa informazione è una informazione molto diciamo confusionaria, perché se vai all'inizio ti dicono che deve essere solo Bluetooth, poi che un'intervista a chi li sta sviluppando dice no, ci può essere anche GPS, poi il GPS in realtà non ci può essere perché hanno deciso di non metterlo, insomma è molto in aria la cosa.
Eh sì, infatti è interessante anche questo aspetto, ovvero da una parte non si capisce, sembra che siano aperte tutte le possibilità, il che secondo me è una cosa che succede quando tu sei ancora in una fase di progettazione, che tu puoi dire vabbè il GPS se volete lo mettiamo, se no non lo mettiamo. Ma io avevo capito che loro non solo avevano già un progetto, avevano proprio già un prototipo di applicazione, ed è quello che dicono proprio nell'intervista che tu citavi, c'è la specifica domanda che gli chiede: quando sarà disponibile? Ci saranno delle prove di funzionamento in zone specifiche? E la risposta è: tecnicamente è pronta, sui tempi e su eventuali test deciderà il governo. Ora, secondo me, se uno dice che la cosa è pronta, ma ci sono molte possibilità su cui può decidere il governo, vuol dire tipo che uno le ha implementate tutte, come no, tipo io l'ho implementato anche col GPS, poi se vuoi lo disability, poi io ho implementato anche questo, se vuoi lo disability. Ma sinceramente mi sembra un po' strano il fatto che loro hanno fatto 70 varianti e configurazioni di questa applicazione, anche perché non si tratta solamente di funzionalità da aggiungere o da spegnere, ma allude sempre in questa intervista, che insomma non vorrei citare come Bibbia, poi la sostanzieremo anche con altre letture, allude a scenari di utilizzo e di concezione molto diversi. Ad esempio viene anche menzionata la possibilità che i dati arrivino ai medici, che aiutati da un call center professionale facciano contact tracing chiamando le persone che devono mettere in quarantena. Ecco, questo passaggio dell'intervista mi è sembrato estremamente potente. Perché? Perché nel nel modello che ci avevano spiegato, che era, diciamo, stile Singapore, per capirci, sembrava di capire che era un modello piuttosto anonimo, o meglio, per come veniva presentato, c'erano effettivamente potenzialità per fare un sistema che non tracciasse le persone, che non mantenesse identificativi personali se non quelli delle persone positive. Però, diciamo, chi è negativo, che insomma speriamo che sia la maggioranza della popolazione, non avrebbe visto i suoi dati in nessun modo rilevati. In realtà, tra l'altro, anche chi era positivo non avrebbe dovuto cedere chissà quante informazioni. Verosimilmente sarebbe stato segnato in una sorta di anagrafe dei positivi, ma quello c'è da aspettarsi, con ogni probabilità, che già stia succedendo, cioè che il Ministero della Salute ci abbia la lista di tutte quante le persone che sono state positive al coronavirus.
Eh sì, questo ce l'hanno,
non mi
già
sembrerebbe strano.
Sì, questo ce l'hanno già, quindi non è questa la questione. Però la questione è interessante, questa cosa che appunto fanno, l'intervista parla di call center. Ora, in base agli altri articoli che abbiamo guardato, questo call center non spunta più da nessuna parte, cioè il call center professionale. Sembra che in realtà ci sia una informazione diciamo a chi è entrato in contatto con i positivi, ma questa informazione viene fatta tramite l'app. E la differenza comunque non è poca, perché il fatto che un'app possa appunto informarti che tu sei entrato in contatto con i positivi, diciamo, si può fare nel pieno rispetto della privacy, più o meno come funziona a Singapore: vengono pubblicati gli ID dei positivi, il tuo cellulare sa se è entrato o meno in contatto con i positivi, e quindi, diciamo, tu sei informato di questa cosa. Viceversa il call center no, perché se il call center deve chiamare al telefono, vuol dire che ci deve essere un'associazione ben precisa tra ID e numero di telefono. A questo punto l'anonimato degli ID che fine fa?
Esattamente, e questo è il concetto fondamentale su cui credevamo di essere stati rassicurati una volta per tutti, e a quanto pare no. Ora, se è vero che il call center non viene nominato da altri articoli che da quello che abbiamo citato, e quindi uno potrebbe dire vabbè, è quello che non ci ha capito niente, o è stata una cosa che gli è sfuggita nell'intervista, ma magari un'ipotesi, ma non era poi la scelta effettivamente compiuta.
O semplicemente l'amministratore delegato non aveva parlato con i tecnici, cosa che ogni tanto capita.
Un grande classico, però alcune altre cose su questo andazzo le si capisce anche guardando un altro sito su cui mi sembra che si possa un po' meno discutere che si tratti di persone ben informate, che è agendadigitale.eu. Perché Agenda Digitale è un sito fatto, è un sito di informazione per certi versi, ma molto vicino però alle istituzioni che di questo si occupano, quindi in particolare all'AGID. E su questo di nuovo pone una serie di dubbi. Se dice, in effetti qui esclude in maniera categorica un articolo che troviamo su agendadigitale.eu, dice abbiamo escluso una soluzione basata su GPS perché non è in linea con le linee guida europee. L'Europa ha fatto delle linee guida un po' tardivamente, ci si è messo un po' per capirle, ma alla fine le ha fatte.
Sì, infatti,
e ha detto GPS no.
Sì, infatti sostanzialmente tutti i paesi europei stanno sviluppando app su questo argomento, tranne Cipro e la Norvegia, non stanno usando GPS. Quindi stanno tutti adeguando a quella che è la richiesta, o quasi tutti.
Aggiungo che GPS non è una gran mossa, non solamente per un motivo di privacy, ma anche, come già detto varie volte, per un motivo di efficacia. Cioè il GPS è preciso, ma non è così preciso da essere rilevante in, dal punto di vista del tracciamento dei contatti, non riesce a dirti bene se sei stato a 3 cm di distanza o a 10 metri di distanza, è impreciso. Inoltre spesso non funziona al chiuso, i contatti più importanti sono proprio quelli al chiuso, il Bluetooth invece al chiuso funziona. Poi ha comunque i suoi difetti anche il Bluetooth, un caso classico è ad esempio nella comica, per come la vedo io, ipotesi dei plexiglass al mare, chi sta all'ombrellone a fianco risulterebbe dal punto di vista del Bluetooth distante un metro, senza contare il fatto che però c'è una barriera piuttosto efficace, benché ridicola, in mezzo. Quindi il Bluetooth ha comunque i suoi margini di incertezza, non è che sia uno strumento perfetto, ma effettivamente, oltre a essere un po' più rispettoso della privacy, ci azzecca di più del GPS, e questo è il motivo per cui il GPS non lo si sta usando. L'articolo di Agenda Digitale, quindi, se ci rassicura da questo punto di vista, non ci rassicura altrettanto però per il concetto, e qui torniamo al call center di prima, il concetto di si tratta di un meccanismo push o pull. Ora mi rendo conto che questo può essere un aspetto apparentemente non tecnico, di più proprio un tecnicismo irrilevante, dettagli così solamente di prestazione, consumo eccetera, cose da nerd senz'altro, però le implicazioni di queste cose da nerd sono molto concrete. Perché i meccanismi push e pull, proprio in generale questo, come varie volte abbiamo già avuto occasione di discutere, si basano su due modelli di flusso dell'informazione diversi, che ora la spiegheremo meglio, nel caso specifico implicano due modelli di anonimato completamente diversi, e possiamo dire che il modello push sostanzialmente non sarebbe un modello anonimo. Cerchiamo di guardarlo più in dettaglio. Come funzionerebbe il modello pull, che è quello, per capirci, che abbiamo raccontato nelle puntate precedenti? Funzionerebbe così: tu hai un cellulare, questo cellulare ogni giorno, ma comunque periodicamente, si inventa un identificativo nuovo, temporaneo, bene? E lo dice continuamente, e quindi così tu puoi rilevare intorno a te quali identificativi ci sono. Questi identificativi per te sono numeri a caso, ok? E non solo per te, in effetti tu ti scambi questi numeri e dici: l'altro giorno a tale ora ho incontrato il 75, l'altro giorno a tale ora ho incontrato in contemporanea il 121 e il 7. Ovviamente gli identificativi sono più lunghi, ma il concetto è questo. Che te ne fai di questi numeri? Te ne fai questa cosa, che se poi diventi positivo, comunque venite fatto il tampone, vieni confermato come positivo, a quel punto pubblicherai online, in un archivio centralizzato, la lista di tutti i tuoi identificativi pregressi, ok? Quindi tu dirai: vi ricordate il 105? Ero io e sono positivo. Ve lo ricordate il 7009? Ero io e sono positivo, ok? E quindi c'è una lista piena di numeri, e non si può in realtà nemmeno sapere quali gruppi di numeri erano sempre la stessa persona. Ci sono un sacco di numeri, e tutti quei numeri, se li hai incontrati, vuol dire che hai incontrato un positivo, o almeno una persona che dopo si è rivelata esserlo. Non è detto che quando l'hai incontrato tu era già contagioso, però insomma, diciamo, un motivo di sospetto piuttosto chiaro. Questa è la storia di chi diventa positivo, cioè che deve pubblicare tutte le sue precedenti identità. Chi invece non lo sa ancora se è positivo, ma vuole sapere se ha incontrato un positivo, cosa fa? Che periodicamente, che ne so, ogni 6 ore, si scarica tutta la lista di tutti i numeri che sono usciti fino adesso, ok? Un po' come al tomboliere, la scarichi tutta quanta la lista, ci sono tutti quanti i numeri usciti, e poi tu hai anche la lista di tutti i numeri che hai incontrato. Quindi tu prendi il primo numero della lista e dici: il 79 era positivo, l'ho incontrato io il 79? No, bene. Qual è un altro numero che era positivo? Il 7100. L'ho incontrato io il 7100? Sì. Ah cavolo, e per quanto tempo l'ho incontrato e a che distanza probabilmente stavo? Molto problematico, manderò una notifica al mio utente, quindi il tuo smartphone, facendo questa operazione in automatico, poi alla fine ti fa una notifica con cui ti dice: guarda, è uscito fuori che l'altro giorno a tale ora hai incontrato una persona che non sappiamo chi sia, ma che poi si è rivelata essere positiva. Ok, questo quindi è un meccanismo che in effetti è abbastanza rispettoso della privacy. Difficile dire se è a prova di bomba, probabilmente non lo è, però effettivamente fa parecchie cose, perché infatti, se notate, nessuno segna mai di chi è l'identità di ogni numero. Cioè il fatto che io ieri sono stato il 4000 non lo sa nessuno che sono stato io ad esserlo. Semplicemente qualcuno saprà di avermi incontrato, però non sa chi sono io. Cioè, come funziona invece? Sì, no, prego.
Cioè tutta l'informazione che sta, diciamo, sul diciamo dalla parte della diciamo della parte della sanità, cioè dove tra i medici, diciamo, e su tutte le informazioni scambiate, diciamo, con gli altri utenti, sono solo informazioni che non contengono realmente anonime, contengono solo numeri che tu puoi riconnettere a te stesso soltanto usando il tuo cellulare. Quindi alla fine sei tu che decidi se dirlo o no, perché è il cellulare che ti dice: attento, sei stato in contatto, ma in realtà non c'è nessuno che ti viene a casa e ti dice: tu sei stato in contatto. Diverso è il sistema push.
Sì, esatto, perché nel sistema push invece come funziona? Funziona verosimilmente così. Questo, ecco, è quello che noi stiamo cercando di immaginare, perché sì, come sempre gli articoli non sono molto chiari.
Immaginiamo anche perché
tu...
no vabbè, continua tu che ti vedo lanciato, però dico, lo immaginiamo anche perché appunto le informazioni su quest'app sono frammentarie e non esaustive, e non si capisce bene appunto quale modello usa, perché se voi, diciamo, in tutta l'intera discussione sembra che usi un modello tipo pull, e poi a un certo punto si parla di una cosa tipo push. Comunque il push fallo tu, che ti vedo bello lanciato.
Va bene, nel push invece dovrebbe funzionare, ci sembra di capire, così, che quando una persona risulta positiva non dà soltanto la lista delle sue identità passate, quindi dei nomi che ha assunto nei giorni precedenti, ma consegna all'autorità sanitaria, al ministero, a qualcuno del genere, anche la lista di tutti gli ID che ha incontrato, ok? E questo sempre sembra di capire, e a quel punto questo sistema ministeriale contatta con notifiche push oppure proprio con chiamata telefonica le persone che hanno avuto quegli identificativi. E quindi qui la domanda che dobbiamo farci è: ma diciamo che io sono positivo e dico che ieri ho incontrato il 48, ma il ministero come lo fa a sapere chi era il 48? Non avevamo detto che gli identificativi uno li genera casualmente ogni giorno e non lo dice a nessuno? L'avevamo detto, ma evidentemente no. Se il ministero ha bisogno di chiamare il 48 al telefono, evidentemente si è segnato nome e cognome di ogni persona che abbia avuto quell'applicazione installata, con tutti gli ID che ha avuto, a prescindere che questa fosse positiva o meno. E quindi in termini di privacy questo cambia completamente tutto, perché vuol dire che il ministero avrebbe a disposizione non solamente l'elenco delle persone con uno smartphone, per capirci, ma avrebbe a disposizione anche l'elenco dei nominativi che hanno incontrato un positivo, e di conseguenza potrebbe ricostruire molte cose su, come dire, sugli spostamenti delle persone, anche senza avere il GPS. Perché faccio un esempio: se io ho incontrato, cioè, siccome poi al positivo io gli chiedo anche di raccontarmi a voce quello che ha fatto, ok? Quindi lui mi dice che lui ieri era al lavoro. Se durante il lavoro ha incontrato me per 4 ore, vuol dire che verosimilmente lavoriamo insieme, ok? E se ha incontrato anche un'altra persona, vuol dire che tutti noi lavoriamo lì. Quindi ottiene molte informazioni sugli spostamenti delle persone, e oltre a tutti quanti gli identificativi. Cioè, praticamente ottiene tutto, tranne che, diciamo, l'unica cosa che non ottiene sono le posizioni e i contatti che le persone hanno avuto quando non c'era un positivo di mezzo. Di quello non ne sa niente, ma quando c'è un positivo di mezzo, lì sa tutto. Quindi qualcosa di molto più pressante dal punto di vista della privacy, e mi sembra molto come dire, un'analisi di questa notizia, vediamo, spero anche di interpretare quello che hai pensato tu, ma esprimiti pure. Io quello che ho pensato è stato il: o non sto capendo la notizia, o è stata riportata male, che è una cosa simile, oppure stanno facendo un cambio molto grande alla chetichella. Cioè, prima si sono spinti un modello di cui tutti quanti hanno parlato, no, sono uscite spiegazioni che spiegavano come, anche no, molto accessibili, un fumetto abbastanza carino spiegava come fa questo sistema a tracciare il diffondersi del virus pur rimanendo anonimi. Poi a un certo punto cambiamo il modello poco, in maniera tale che magari a qualcuno gli sembra un solo dettaglio, e invece non è un dettaglio, è un cambiamento molto serio.
Sì, il cambiamento è decisamente serio. C'è da dire che ovviamente se il contatto, quello che pare, siccome non si sa se avverrebbe questo ipotetico contatto telefonico, però quello che appare alle descrizioni è che comunque avrebbe il contatto di app, questo non questo riduce di un po' la quantità di dati che sarebbe in mano al server centrale, ma non la elimina. Infatti, diciamo, c'è da considerare che una delle caratteristiche che differenzia diciamo l'app, ma in realtà questa anche le altre app che stavano partecipando avevano questa caratteristica, rispetto al modello che era stato pensato a livello europeo inizialmente, che il modello europeo prevedeva un sistema decentralizzato, completamente decentralizzato. Invece praticamente tutti i sistemi hanno anche una parte centralizzata, e quindi il problema qua sta nell'interazione con la parte centralizzata. Ovviamente se la parte centralizzata deve avvertire attivamente i possessori delle app, deve avere modo di recuperarli, quindi in realtà diciamo questa cosa si può fare con più o meno anonimato, ma comunque rimane all'interno del server centrale le informazioni di dei contatti, perché sennò comunque non può fare, non potrebbe funzionare altrimenti. C'è da dire che tra l'altro era stato precisato che l'intero trattamento dei dati sarebbe stata fatta in forma anonima, ma che comunque sarebbe stata diciamo sarebbe stata fatta anche un'analisi geografica basata su questi contatti Bluetooth, ovviamente degli ID anonimi, per avere una informazione sulla concentrazione nelle varie zone. Quindi diciamo comunque questi dati, il fatto che possano fare questa analisi a posteriori implica che comunque i dati ci sono, che non sia possibile recuperare il dato di chi sei tu, cioè il tuo numero di telefono, o altre informazioni. Comunque non implica che è possibile rianalizzare questi dati, quindi questi dati vengono conservati appunto nel server centrale, non è un sistema realmente del tutto delocalizzato, anzi.
Assolutamente no, sono le 21.39 e anche se all'inizio abbiamo dato ben 5 minuti di puro bianco, quindi silenziosissimo, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, i quali tra l'altro ci avvisano di grossi problemi allo streaming, e quindi chiediamo venia e pazienza, io metterei uno stacco musicale e rientriamo dopo continuando a parlare sempre di questo aspetto.
Ok.
Why?
e rientriamo in voce quando sono le 21:42. con persistenti problemi allo streaming, ma troverete il podcast. Del resto, se state sentendo questa voce vuol dire che molto probabilmente ci ascoltate in FM, se ascoltate in streaming non potevate. E continuiamo a parlare sempre dell'applicazione per il coronavirus, perché i punti strani e anche preoccupanti, se vi è sembrato che già abbiamo iniziato a dirlo, vi sbagliate, c'è di peggio e adesso arriverà. Ma prima ancora qualche spiegazione di come funziona.
Sì, diciamo che se prima ancora della spiegazione di come funziona, soltanto un'ultima cosa per chiudere la parte sull'anonimato, perché diciamo leggendo anche articoli non tecnici ma più legali, è stato precisato che è vero che tutto il trattamento dovrebbe essere in forma anonima, ma è anche vero che la Comunità Europea, l'Unione Europea, dalle sue linee guida, ha anche previsto la possibilità per i vari paesi, di trattare i dati anche in forma non anonima, purché vengano garantite una serie di principi, tra cui anche la possibilità di fare ricorso, insomma, varie cose del genere. Quindi in realtà viene spacciata tutto questo anonimato, ma appunto l'ipotesi che noi facevamo prima, che in realtà sia possibile recuperare anche le informazioni non anonime, non è una cosa che è a prioristicamente proibita dalle linee guida. È una cosa che non si dovrebbe fare, ma in un paese può fare una legislazione apposta che consenta una rianalisi dei dati in forma non anonima. Quindi diciamo su questa cosa non abbiamo, anche se si vendono la totale anonimità, in realtà loro a livello legale potrebbero farla non anonima senza dubbi, perché comunque noi questa situazione del coronavirus è considerata una situazione di emergenza, che quindi potrebbe fare scattare un meccanismo di questo tipo, anche se appunto legalmente poi devono consentire una serie di deve esserci dei requisiti per analizzare i dati in forma non anonima. Comunque, dal punto di vista pratico, come funzionerebbe quest'app? Vabbè, l'app è il sistema principale, l'abbiamo capito, c'è questo ID che va cambiando periodicamente all'interno del cellulare, che mappa tutti gli ID con cui entra in contatto tramite Bluetooth. Ora, su questo non succede, finché qualcuno non si va a fare un tampone e non scopre di essere positivo, stop. Che cosa succede quando qualcuno va a fare un tampone e si scopre essere positivo? A questo punto dovrebbe funzionare così, che gli operatori sanitari danno un codice con cui è possibile scaricare il log degli ID con cui si è stato in contatto dal server ministeriale e abbinarlo quindi con appunto col proprio ID e con gli utenti. Questo server, a quanto pare, dovrebbe fare un baglio che viene definito come qualitativo. Io spero che non sia proprio tanto qualitativo, ma sia un po' quantitativo, onestamente. Comunque viene fatto un baglio che servirebbe per ridurre il numero di falsi positivi e restituisce un valore di rischio di contagio ed elenca un numero di utenti, appunto diciamo non si sa bene se si tratta di persone o di app, o di codici di app, diciamo, che devono essere avvertiti probabilmente tramite l'app. Assieme appunto alla notifica dell'avvertimento ci saranno delle informazioni in base a questo valore, a questo rischio di contagio, ci saranno delle informazioni delle autorità sanitarie sul protocollo da seguire, che potrebbe essere il mettersi in isolamento oppure farsi fare un tampone, cioè contattare i numeri per farsi fare il tampone e simili. Ora qua si pone la questione, tutto gira attorno a questo server. Ora, questo server di chi è? Anche qua la cosa è abbastanza in aria, a quanto pare il server non sarà fornito dalla società che produce l'app, che si chiama, non so se l'abbiamo detto, Bending Spoons, diciamo, è una società su cui hanno ampiamente incensato in tutti i mezzi di comunicazione ultimamente.
Dai, c'ha pure il nome nerd, perché vuoi avercela pure con questi che hanno il nome con Matrix? Non ti basta mai, non ti basta.
Ma considerato che tra i suoi finanziatori ci sono persone che penso che con noi non avrebbero mai nulla a che fare, penso proprio che usare la prima persona. Sì, sono gretto, è vero. Beh, la verità è che credo a quello che dice il Fatto Quotidiano, che subito si è accorto che c'è la società dei figli di Berlusconi di Roll-Up.
Vabbè, ho capito, ancora con Berlusconi, dai.
Eh sì, ormai. Comunque, dicevamo, questa cosa dovrebbe avvenire, appunto, la trasmissione a questo server. Il problema è che questo server non si sa di chi è. E non si sa di chi è perché quello si dice che presumibilmente potrebbe essere ministeriale, però una cosa sicura è che sarà un server di, viene detto, di una terza parte, dove terza parte vuol dire che non è la società che lo sviluppa. Potrebbe essere il ministero, potrebbe essere anche un'altra società privata, non lo sappiamo. Potrebbe essere una società, appunto, come dicevamo, come nel caso dell'altra app, Amazon. Potrebbe essere un'altra società che fornisce un servizio di spazio dove tenere queste informazioni. Loro dicono, allora, si parla di comunicazioni cifrate e firmate digitalmente per la trasmissione dei dati. Non sembra, o almeno non ci sono informazioni al momento per quanto riguarda quest'app, se i dati conservati nello smartphone sono pure loro cifrati. Questo non è dato saperlo. E un'altra cosa interessante che specificano è il fatto che l'app in questione, diciamo che è necessario svilupparla, e questa cosa ne parleremo tra un po' parlando dell'analoga app di Google ed Apple. Loro previsione che potrebbe essere necessario svilupparla assieme, appunto, a Google e Apple in collaborazione, perché la sua funzionalità potrebbe essere pregiudicata dal funzionamento di Android e iOS. In particolare, destano preoccupazioni la possibilità di terminare forzatamente il processo e il fatto che i sistemi operativi, entrambi i sistemi operativi, impediscono che un'applicazione possa pigliare il totale controllo del modulo Bluetooth, cioè tu lo puoi sempre staccare il Bluetooth, mentre almeno da quello che ho letto io si lascia intendere che loro vorrebbero che una volta che installi l'app controlli il Bluetooth per i fatti suoi.
E questo pone una serie di problemi su un tema che è quello, diciamo, dell'uso dell'app come strumento, tra virgolette, di certificazione. Cioè, se uno dicesse, vabbè, certo, l'app tu puoi pure fare in modo che non funziona, ma allora che te la sei scaricata a fa? Se l'hai scaricata è perché evidentemente vuoi usarla e ti interessa, no? In genere, se hai usato un programma per sentire la musica, poi non gli togliete l'audio, sennò che ve ne siete fatti di un programma per la musica.
Certo, se l'app fosse veramente volontaria e se l'app fosse una cosa soltanto per aiutare, come quindi una cosa come piace tanto dire agli ultraliberisti, una strategia win-win, cioè una cosa tutti abbiamo vantaggi da questa cosa, non si capisce per quale motivo uno dovrebbe non farla funzionare dopo che se l'è scaricata, però forse qualche motivo ci sarà.
Esatto, abbiamo trovato due importanti testimonianze, una audio più una più letteraria, un articolo proprio di questi giorni, che spiegano alcuni dei motivi per cui a volte può capitare di fare così, insomma, dei magheggi, di occultare aspetti relativi alla propria salute. Allora, andiamo con l'audio.
Da una lacrima sul viso ho capito che c'ho un mese. Caro amico, ti schifo, se no ti contraggo un po'. E siccome sei molto malsano, al fin ti perdonerò.
Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Griso, l'uno dei tre o quattro, che di tutta la famiglia, gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo. E ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancava di vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e, tra le altre cose, aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste, due giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arzione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola, arrivati a casa, fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri, e gli stava alla lontana. Perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, ve», disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto forse un po' troppo, c'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va, ho un gran sonno, levami un po' quel lume dinanzi che m'acceca, mi dà una noia». «Scherzi della vernaccia», disse il Griso, tenendosi sempre alla larga, «ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene». E così, insomma, questo scritto, che potreste aver riconosciuto, recentissimo, del compagno Alessandro, che salutiamo, parla proprio di alcuni motivi per cui talvolta le persone iniziano a manomettere dati che riguardano la propria salute, ovvero che poi le persone ti trattano da appestato. Ecco, questo è un motivo molto concreto. E ci si potrebbe chiedere: ma perché mai un'applicazione che, in un certo senso, per quel che si può, aiuta la salute, dovrebbe farti trattare da appestato?
Ma diciamo che un indizio potrebbe venire dal fatto che ci sono persone che trattano da appestati anche passanti ignoti semplicemente perché non hanno la mascherina. Certo, già questo succede, quindi proprio... siamo già nel mondo delle persone che trattano gli altri come appestati senza motivo.
Quindi un motivo è il disagio interiore, mi sembra di capire, tu proponi. L'altro motivo invece, diciamo, si basa in un certo senso su dei riscontri più oggettivi. Proviamo a ricostruire il flusso. Innanzitutto si parla del fatto, anche se ovviamente non è certo, come non è certo niente, che in questa applicazione possa esserci un'integrazione con il meccanismo di autocertificazione. Il che cosa vorrà dire? Ora noi non lo sappiamo, ma io me la sono immaginata così. Io ho questa app che sia mi tiene conto il contact tracing e sia mi permette di fare l'autocertificazione senza dover uscire fuori con un pezzo di carta. Bene, sembra piuttosto naturale che se le due app le ho integrate è perché voglio che il sistema di autocertificazione attinga dai dati sul contact tracing. E allora, se attinge, che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente mi impedisce di autocertificare se io, per esempio, 5 giorni fa ho incontrato una persona che poi si è rivelata positiva. Ok? Questo sembra essere il concetto. Vediamo, ricordiamoci com'è il flusso adesso. Adesso funziona così: se incontri un positivo devi fare autoisolamento, ma questa cosa è chiaramente soggetta alla sensibilità delle persone e anche banalmente al fatto di quante informazioni girano. Cioè, se io vado al supermercato e il commesso poi dopo esce fuori 4 giorni dopo che è positivo, ma a me qualcuno me lo viene a dire? Certo, potrebbe essere che qualcuno me lo viene a dire, magari è una persona del quartiere, io lo vengo a sapere, e allora sarebbe sicuramente la pratica più responsabile, oltre che proprio obbligatoria, quella di mettersi in isolamento, di avvisare le autorità, che eventualmente mi faranno il tampone, ma soltanto se ho i sintomi, altrimenti no. E diciamo, sicuramente è vero che se una persona che magari vive a casa tua c'ha è risultata positiva al tampone, tu non devi uscire di casa. Cioè, insomma, penso che chi viola una roba del genere, che chiaramente no, senza giustificati motivi, eccetera, sta un po' scherzando con il fuoco. Però certo, se tu vieni a sapere che il fruttivendolo da cui sei andato 2 settimane fa e non sai manco se quel giorno c'era, e vi siete sempre lontani, poi è positivo, davvero devi considerarti in autoisolamento e non puoi fare l'autocertificazione? Questa parte non è del tutto chiarita, è soggetta all'interpretazione. Però in pratica, diciamo che se io vado, no, mi fermano i carabinieri e io scrivo l'autocertificazione, chi mai riuscirà a dimostrare il fatto che io l'avevo saputo che il commesso era positivo e io l'ho incontrato 10 giorni fa, non ci sarà mai uno straccio di prova di un fatto del genere, e quindi di fatto il tutto è alla propria sensibilità nel bene e nel male. Se invece la integriamo il tutto dentro l'app, quella probabilmente mi impedisce di autocertificare se c'è stato il contact tracing. Bene? Quindi si potrebbe pensare che se io fermo una persona e quella non vuole farmi l'autocertificazione digitale, ma insiste per farmi quella cartacea, quella persona abbia qualcosa da nascondere, cioè mi vuole nascondere il fatto che lei, come faceva Don Rodrigo, ha incontrato qualcuno che c'ha il coronavirus e quindi dice no, io non voglio usare il contact tracing, sennò poi tu non mi fai uscire di casa e io voglio uscire irresponsabilmente in giro. Da qui ad invertire il meccanismo, il passo è brevissimo. Cioè, quando io incontro una persona che sostiene di non avere uno smartphone, ma di avere un cellulare più vecchio, oppure di non avere l'applicazione installata, oppure di non avere proprio il telefono, o comunque di essere uscita senza, come faccio a fidarmi? Potrebbe essere che quella persona mi vuole ingannare, perché in effetti io che lo faccio a falso sistema che impedisce le autocertificazioni, se poi è consentito farle analogiche, non si spiegherebbe come potesse funzionare. E quindi sinceramente noi nella nostra paranoia ci immaginiamo molto a portata di mano un mondo in cui uno, se non hai lo smartphone con l'applicazione installata e non la esibisci a controlli della polizia, l'accanimento che la polizia sta trovando contro veramente la qualunque in questi giorni possa essere ancora maggiore. Quindi sarà pure facoltativa, ma come spesso succede poi ce lo viene a raccontare a noi.
Sì, qua si passerebbe sostanzialmente dal concetto di imposizione legale, cioè il fatto che io faccio una norma che ti dice tu ci devi avere quest'app sul cellulare, che è quello che hanno fatto per esempio in Cina, a un sistema che è un'imposizione sociale. Cioè io non ti costringo ad avere l'app, però se non ce l'hai, certo la tua vita non sarà proprio facile come se ce l'hai.
È una sottile minaccia, diciamo. E inoltre ci potrebbe anche essere il caso che poi, e non serve nemmeno una legge, per cui ci potrebbero essere negozianti o persone di ogni tipo che in pratica magari ti si rifiutano di farti entrare dentro al loro negozio, dentro a un certo spazio, se tu non mostri l'app la quale scrive non hai avuto contatti con persone positive. Quindi una sorta di obbligo di prestazione. Ora, questo da una parte si potrebbe dire, beh, ma se non c'è una legge che dice una cosa del genere, chi mai mi può obbligare a mostrare un'app sul cellulare di fronte manco a un pubblico ufficiale, ma così al cameriere del bar? Ma questo sarebbe un'analisi un po' così, cioè troppo in punta di diritto, non è proprio così che funziona in genere la società, specie in questi momenti di grande panico.
Sì, questo è un grosso problema su cosa. Questo secondo me è la principale incognita del cosa succederà dopo, appena uscirà quest'app. Anche perché quest'app, diciamo, ci sono due punti su cui l'imposizione sociale, diciamo, torna. È un problema e dall'altra parte torna anche utile al diciamo a chi sta promuovendo l'app, cioè alle autorità dello Stato. Il primo punto riguarda il fatto che, se vi leggete almeno cosa stanno progettando in questo momento, si dice che in un primo momento l'app sarà disponibile soltanto su Google Play, Google scusate, e sullo store di iOS di Apple. Hanno detto che inizialmente non sarà disponibile su Windows Phone. Quindi a quello che tu hai detto prima, cioè le persone senza il cellulare, le persone con un cellulare vecchio, ci sommiamo le persone che non hanno uno di questi due sistemi operativi, le persone che hanno il sistema operativo troppo vecchio per cui non può installare quest'app, ancora ce ne sono vari in giro, e in ultimo anche le persone che hanno un cellulare senza il Play Store. perché tu con Android puoi farti una, puoi farti tu una, diciamo, un Android non di quelli venduti, fatto da te, commerciale, non commerciale, in cui non usi il Play Store. Ma a questo punto, se non usi il Play Store, non potrai installare questa applicazione, e se non puoi installare questa applicazione e poi c'è una forma di imposizione sociale, anche qua si riduce, si aumenta la platea di quelli che potrebbero essere, diciamo, discriminati, se vogliamo utilizzare questo termine, per non usare l'app.
Sì, ricordiamo comunque che in Italia solamente il 70% delle persone adulte ha uno smartphone, senza appunto nemmeno contare tutte le categorie che dicevi tu. L'altro 30% in buona parte ha un cellulare, uno stupidofono, e una piccola parte non ha il telefono cellulare.
Dato che diciamo tutti i vari piani dicono che l'ideale sarebbe se si tracciasse almeno il 60% degli abitanti, e qua a me i conti non è che tornano molto. Cioè, se non c'è una forma di coercizione, che sia legale o sociale, e hai praticamente quasi tutti quelli che possono installare quest'app, se la dovrebbero installare perché quest'app abbia un senso. Cioè, questa app riesca veramente a essere effettiva.
Se la installano 2 su 3 non funziona.
Appunto, per una pura questione di entropia, nel senso non che io non lo voglio fare, ma semplicemente che non ci che non ci penso, magari non me ne frega niente, magari no. Per una sua questione di distribuzione dei comportamenti.
Non ho spazio sulla memoria, non ho spazio sulla pace.
Ma tante cose, ma diciamo. Semplicemente una questione puramente di distribuzione statistica delle variabili possibili su un cellulare. E se non ci metti una forma di coercizione, non riuscirai mai ad avere questo tipo di copertura. E io penso che
stai invitando alla coercizione.
Sì,
non
sto invitando alla
coercizione. Dare suggerimenti, mi raccomando.
No, perché questo in realtà, se lo leggete anche sull'articolo di Agenda Digitale, viene posto questo problema, anche se non viene data una risposta. E infatti, se voi guardate in molti articoli, viene detto che l'app sarà inizialmente non obbligatoria. È interessante notare perché, secondo la linea guida europea, l'app deve essere obbligatoria, non inizialmente obbligatoria. Però evidentemente, e anche a ragione secondo me, a livello governativo suppongono che in realtà il fatto che tutti se la installino non è un modello diciamo credibile.
Sì, verosimilmente io me la immagino da questa intervista con un meccanismo paternalista, cioè in cui ti dicono no, non è obbligatoria, però per favore facciamolo poi una settimana dopo ti dicono ci sei un sacco di gente maledetti che non si è installata l'applicazione, allora non avete capito, allora adesso è obbligatoria.
Oppure non che è obbligatoria, ma che ti dicono ok, noi riapriamo i bar e i ristoranti, ma se tu vuoi andare al bar e al ristorante ci devi avere l'app. Diciamo che io in questa cosa ci vedo un sistema simile a quello delle mascherine. Ora, le mascherine, come sapete, come dovreste sapere tutti, in realtà sono utili soltanto se non si riescono a mantenere le distanze di sicurezza. E molte delle mascherine che girano non sono utili proprio, nel senso che molti hanno le mascherine chirurgiche che tecnicamente sono usa e getta e non si possono recuperare.
Però se non mi porto la mascherina, poi mi guardano brutto e mi fermano le guardie.
Ma non
quindi
solo questo,
va bene la mascherina.
Non solo questo, in una regione liberale come il Lazio, una specie di comune anarchica rispetto ad altre regioni d'Italia, io giro senza mascherina per strada, non mi dicono niente.
È l'equivalente del 2020, il girare coi buchi sul braccio.
Eh sì, diciamo più o meno. Comunque non mi dicono niente. Ma ci sono regioni dove hanno imposto l'uso della mascherina, o diciamo in alcuni casi, o molto più divertente, quello in Lombardia, che ha imposto l'uso anche di qualcosa come sciarpe o cose del genere, che ovviamente rientra nel principio del è sempre meglio che niente. Però voglio dire io che una sciarpa fatta di tessuto si intendesi quella fatta con trame ordito, cioè quelle a incrocio, la capacità filtrante per il virus di una cosa del genere è tanto bassa che è quasi inutile. Però comunque, cioè, nonostante ci sono una serie di situazioni in cui la mascherina ormai te la devi mettere. Tra l'altro anche nel Lazio, che finora è rimasto abbastanza, diciamo, razionale da questo punto di vista, riapriranno, mi pare, da domani le librerie, e mi pare che avevano messo l'obbligo di mascherina nelle librerie.
Gli hacker della polvere si coalizzano col coronavirus, se ho capito bene. Il concetto è quello.
Ma diciamo che sugli acari magari la sciarpa funziona meglio che sul coronavirus, però io mi aspetto una situazione di questo tipo, cioè che a un certo punto, anche se razionalmente la cosa non dovrebbe essere obbligatoria, cominceranno, siccome non si raggiungerà la percentuale prevista, o faranno finta di niente, nel senso si raggiungerà il 30% degli abitanti e continueranno a fare statistiche su sto 30% assumendo che sia rappresentativo di tutto il resto, il 30% degli abitanti, forse il 30% dei telefonini, forse si riuscirà ad avere gli smartphone compatibili comunque, oppure si passerà a una qualche forma di coercizione, che sia appunto coercizione vera o coercizione appunto paternalistica, cioè per cui si invoglia la gente a ad avere quest'app, disincentivando il fatto di non averla. Notate che sull'articolo in questione è chiaramente scritto che si prevedono incentivi per l'uso di quest'app. Attenzione, perché poi qua per passare dal passare all'incentivo per l'uso al disincentivo per il non uso, che è quello più pericoloso, il salto è molto veloce.
Cioè, una cosa comunque è molto labile.
È molto labile, però c'è. Una cosa è se io faccio questa cosa tu mi incentivi in una qualche maniera, un'altra cosa è rendi la vita difficile a chi non ce l'ha. Diciamo, cambia poco,
la differenza,
però
si sfuma molto se pensi che l'incentivo sia tipo una cosa tipo potersi fare una passeggiata. Se è un incentivo potersi fare una passeggiata solo se hai l'app, il che vuol dire che non puoi farla se non hai l'app, insomma, soltanto perché assumiamo che ormai partiamo da una situazione sociale, psicologica davvero misera, allora ci possiamo chiamare questa cosa un passo in avanti, ma in generale in realtà è un passo indietro per chi non la potrà fare. Insomma, vediamo,
diciamo che l'app è l'unico incentivo. Al momento l'unico incentivo chiaro è che se hai l'app potrai evitare di girare coi fogli dell'autocertificazione, con i tanto variabili fogli dell'autocertificazione.
Giusto, e questo insomma per dire che nel parlare di questa applicazione si è parlato spesso e ha ragione dei problemi, diciamo, tecnici di privacy, ma forse si è un po' sorvolato su queste forme di sorveglianza o comunque di pressione sociale, che sono altrettanto importanti, per certi versi forse lo sono anche di più, che è del tutto verosimile che accadranno, e questo mi sembra che sia assente dal grosso del dibattito, almeno quello sui giornali. Sono le 22:10 e allora io andrei a mettere uno stacco musicale. Dopo spezziamo con l'aspetto delle applicazioni, partiamo invece con un aspetto più propositivo, con due interviste, ma poi riprenderemo comunque a tediarvi con questo aspetto delle app, però insomma preso da un'altra angolazione e direi da altre latitudini.